corruzione del potere politico, in cui vuole decidere quali sono le altre istituzioni che possono camminare con lui, tradotto, metterle sotto tutto.
Giusto, hai detto bene, perché è la politica che si sta prendendo anche quella parte di potere.
Ma quindi dovremmo cambiare un po' noi i nostri occhiali rispetto a un po' di anni fa? Cioè, non rischiamo in questo modo di diventare noi dei istituzionalisti?
Beh, no. Allora, il riconoscimento dei poteri dello Stato è un fatto. Cioè, allora, se noi ci riconosciamo in questo Stato, se noi riconosciamo la Costituzione e quello che c'è scritto sopra, se rispettiamo la Costituzione la dobbiamo rispettare tutta, cioè dobbiamo poi chiaramente con magari con una lettura critica, però di fatto quelli sono i cardini dello Stato di diritto. Quindi secondo me è il minimo quello di dire sono nelle mani della giustizia, e in questo modo, certo, va bene, io avrò torto, avrò ragione, mi affiderò ad un avvocato che mi difenderà, ma di fatto sono nelle mani di un magistrato che spero faccia bene il suo lavoro. Cioè, questo vuol dire essere fiduciosi nell'operato dell'istituzione, e in questo caso ottica
vai veloce
e chiudo, viene meno invece la fiducia nella politica, perché è evidente che i politici, quantomeno di questi ultimi anni, stanno ampiamente debordando, prendendosi
mettendosi sopra. Ok, ti fermo. Ti ringrazio. Ciao, mi fermo 30 secondi anch'io.
Una canzone perché la musica cambi. Giovedì 19 alle 21:30 in Auditorium, Voci per la Libertà, una canzone per Amnesty, lo storico festival che unisce musica e diritti umani.
Saranno presenti con Alba Bonetti, presidente di Amnesty Italia, due dei vincitori della scorsa edizione, Giovanni Segreti Bruno e Andrea Cabo.
Prenotazioni at radiopopolare.it.
Tutto scorre.
2 minuti dopo le 10, l'ultima parte in questa trasmissione attorno appunto a parole enormi, poi bisogna vedere come si compongono, no? Istituzioni, libertà, autoritarismo, confusione tra le varie. Una politica oggi che, una politica che governa oggi, la destra, che davanti agli occhi di tutti, come se niente fosse, può dire nella pratica io senza se e senza ma schierati con le forze dell'ordine, giusto, perché è un'istituzione che ci difende, ci sta, peccato che l'hanno fatto a sfigati, con l'esempio sbagliato, e parlavano di Rogoredo, e adesso l'inchiesta si allarga. La destra, che senza batter ciglio, può dire istituzione, seconda carica dello Stato, io adesso invito al Senato la famiglia Nel Bosco, con tutto il cotè di perché gli stanno togliendo i figli la libertà di educare i figli, senza saper niente, perché gli assistenti sociali, se fanno decentemente il loro lavoro, non è che mettono in prima pagina di tutti quali sono le loro motivazioni. Eppure sì, questo assemblearismo gestito dal potere sembra funzionare. E allo stesso modo ci sono alcuni magistrati politicizzati che, e quindi io riformo tutto il corpo della magistratura, cioè esattamente l'opposto di quello che si dice rispetto alla, in questo caso, alle forze di sicurezza. Ce l'abbiamo davanti agli occhi questa cosa qua, ma sembra difficile vederla, forse. Aggiungo un altro elemento e su questo saluto Daniela Padoan, benvenuta.
Grazie, buongiorno.
È presidente di Libertà e Giustizia. Aggiungo un elemento, che questa gestione differenziata dei concetti mi sembra che, per esempio, in questo periodo stia debordando anche su un altro campo. È per quello che tento di mettere insieme i puntini e mi dico, sarà un'idea sbagliata quello che mi sembra di vedere. cioè per esempio la rappresentanza. Allora c'è un altro concetto che in Italia, insomma in generale, ha sempre avuto nelle democrazie un peso forte e un valore, cioè la rappresentanza. Tutti hanno diritto di essere rappresentati e di scegliersi i loro rappresentanti. Da qualche mese, anzi anno, pare che la rappresentanza per qualcuno nel governo e per quella politica equivalga a lobbismo, e cioè si è cominciato all'inizio sentendo i ministri contro i sindacati, questi perché sono lì soltanto a tutelare alcuni, come se fosse appunto come se fosse un'azione di lobbismo. Adesso lo stiamo sentendo dire anche tecnicamente, ma non ci entro, anche in questo referendum, nella riforma della magistratura, eccetera. Cioè ormai stiamo arrivando a un'idea che la rappresentanza è una forma quasi lobbistica e con sotto qualcosa di sporco, tranne quando non è la rappresentanza politica popolare, perché quella ha avuto l'investitura del popolo. C'è qualcosa di strano, Daniela Padoan, in tutto questo?
C'è molto di strano, e trovo che sia molto ben pensato mettere questo ragionamento proprio in questo periodo in cui ci avviciniamo al referendum sulla giustizia, per meglio dire sulla magistratura.
Su cui lei non farà dichiarazioni di voto, glielo dico subito, indicazioni di voto, perché c'è la par condicio, bella legge che hanno votato. Sì.
Sì, sì, infatti, tra l'altro violandolo ogni momento, ma noi non...
È solo che sa com'è, che lo può violare chi ha i soldi perché eventualmente paga delle multe. Chi sui soldi deve stare più stretto, anche lì... Però questa è la famosa, ecco, annosa questione di quanto è bella la giustizia borghese, che vieta a tutti di dormire sotto i ponti, sia ai poveri come ai ricchi.
Ecco, però diciamo che sui principi generali possiamo ancora esprimerci.
Sì, direi di sì.
E quindi questo discorso della ingerenza dello Stato nella vita degli individui è essenziale, perché la democrazia prevede proprio che ci sia una zona cuscinetto, diciamo, che rende questo rapporto più facile e più aperto al pluralismo. E infatti non è un caso che la libera associazione prevista nella Costituzione della nostra Repubblica, e in particolare garantita dall'articolo 18, che dice sostanzialmente che i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente senza bisogno di alcuna associazione, limitato solo in casi molto specifici, ovviamente associazioni illegali, associazioni segrete o paramilitari. E è interessante vedere che questo diritto è stato inserito dai costituenti dopo il periodo del fascismo, proprio come reazione a quello che era avvenuto durante la dittatura fascista, perché tra il 22 e il 43, con l'avvento e poi in modo completo, molte associazioni libere furono sciolte, furono vietati i partiti politici, i sindacati indipendenti, i movimenti civili. Insomma, lo Stato tentò di controllare tutte le organizzazioni della società, e le uniche ammesse, perché formalmente continuavano a essere, ma erano quelle legate al regime fascista. E, in sostanza, il fascismo aveva conculcato questa possibilità. I costituenti vollero evitare che lo Stato potesse di nuovo controllare o proibire la società civile nella sua libera espressione. E in realtà partiti politici, sindacati, associazioni culturali, sportivi, sportive, movimenti civili, volontariato, tutto questo grande mondo è essenziale per la democrazia di paese e per il diritto previsto costituzionalmente della partecipazione dei cittadini alla vita pubblica. Oggi noi lo vediamo erodere insieme a molti altri diritti.
E lo vediamo erodere, e contemporaneamente lo vediamo nominare, però a me questo colpisce, lo vediamo nominare come se nulla fosse. Cioè, adesso l'esempio sul referendum vale perché se ne sta parlando tanto, e quindi è un argomento molto nominato, ma ripeto, nei mesi scorsi abbiamo sentito i ministri Salvini eccetera farlo nei confronti della libertà sindacale, perché in quel caso erano loro presi di mira. Cioè lo si dice senza batter ciglio e ora di mettere, insomma, perché c'è qualcuno che lì sta facendo i suoi interessi. Come se fare i propri interessi e quindi darsi la propria rappresentanza, eccetera, fosse lì di per sé un male. E lo stiamo vedendo dire in tutti i momenti senza che nessuno su quell'aspetto, cioè si va a guardare se poi è vero o meno che i magistrati stanno abusando della loro, ma senza mettere nessuno in discussione il fatto di dire scusate, ma cosa c'è di male che per la Costituzione italiana che le persone e anche i magistrati si nominino i loro rappresentanti? Cioè è come se fossero già riusciti a mettere a repentaglio il fondamento che sta sopra alcune cose.
Sì, è esattamente così, perché il nominare con disprezzo, come se fosse un male in sé, per esempio la questione delle correnti, è molto indicativo, perché anche i magistrati sono cittadini e come tutti i cittadini sono tutelati dall'articolo 18 di cui parlavo prima, hanno libertà di associarsi, e le correnti non sono altro che associazioni, cioè la principale associazione legata alla magistratura è quella, l'ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati, che è una specie di sindacato in fondo alla quale è iscritto il 90% circa dei magistrati. Al suo interno operano altre associazioni che li raggruppano a seconda di dove si situano come pensiero politico, visione del diritto, della giustizia e anche giustamente interessi, perché gli interessi non sono il male, e che questo venga portato avanti, mentre invece il lobbismo, quello vero, il lobbismo per esempio delle armi, quello sì è permesso e fa i suoi danni. I cittadini descritti come lobbisti invece vanno nella costruzione di un pensiero molto diverso e molto preoccupante nel suo farsi poi azione politica. Per esempio, diceva sul sindacato, sulla questione sindacale, sugli scioperi, lo abbiamo visto quando chi ha partecipato perdendo anche una parte di salario, di stipendio, agli scioperi generali veniva descritto come uno, esatto, che voleva farsi il weekend lungo. Landini gli è stato dato del festaiolo, è una cosa surreale da pensare, ma questo poi si articola in una politica del governo per cui quando i sindacati vengono ricevuti al Ministero del Lavoro, Landini questo lo racconta spesso, si fa poi a livello governativo un comunicato in cui si dice è andata benissimo, 15 sindacati su 18 hanno accettato le politiche, le proposte del Ministero, e peccato che di quei 18 alcuni sono minimi e sui tre che non hanno accettato c'è un sindacato per esempio come la CGIL che ha più di 5 milioni di iscritti. E la cosa importante anche da vedere è che in questo caso il governo si comporta verso un sindacato come la CGIL come se fosse un avversario politico. In realtà tra chi è iscritto alla CGIL può esserci anche gente, anzi c'è sicuramente gente che vota quel governo e ai quali non viene data risposta se non un muro ideologico. Ma poi l'attacco l'abbiamo visto anche prima alle ONG, alle organizzazioni, alle associazioni della società civile in particolare che si occupano di migrazione, di diritti. È un continuo e successivo attacco a tutte queste possibilità della società civile di rappresentare interessi democratici, non interessi individuali.
Però c'è
certo che anche quelli individuali hanno tutti i diritti.
Ah certo, però c'è una cosa, Padoan, appunto Presidente di Libertà e Giustizia, su cui però le chiedo un'illuminazione, cioè è detta così come la dice lei, è talmente evidente il gioco che appunto manca solo un pezzettino, cioè che quelli che stanno facendo, mettendo in opera questo meccanismo, questa visione delle cose, che poi anche lì non è che c'è da dire sono cattivi, non sono cattivi, è una visione del mondo in cui l'istituzione politica in nome della, come dire, in nome della, dell'apprezzamento popolare decide le regole. Mediamente questa visione si accompagna poi col fatto che tu ti tieni poi il cartello di ho il consenso del popolo e a volte c'hai anche sempre meno bisogno di andare a sentire il popolo cosa ne pensa, perché dice beh, ce l'ho io il consenso, e quindi come dire, è una visione politica, non è che sia lì le battutine sono fascisti, non sono fascisti, è una visione politica che vede il suo fondamento in quello, nel popolo, nel populismo. Ma se fosse così semplice, però manca un pezzo, cioè che sono quelli che prendono i voti loro, cioè che hanno, per le regole democratiche e costituzionali, la maggioranza sufficiente per governare. Allora mi chiedo, è perché, forse è perché comunque quando dicono alcune cose, riducono ai minimi termini delle robe, toccano delle corde a cui molte persone rispondono non solo della loro visione politica, cioè si muovono in un quadro culturale che è molto più condiviso di quello che pensiamo, o no?
In parte è vero, però non dobbiamo dimenticare che questa maggioranza in realtà si è basata sul voto di un elettore su quattro, e che poi con un sistema elettorale che dà un grande premio di maggioranza, adesso vogliono introdurre anche questo premio di stabilità, l'hanno chiamato, nella prossima legge elettorale, la presa del potere non è direttamente legata alla quantità di elettori che hanno dato il voto e hanno dato quindi un chiaro mandato, ma questa modalità, cioè quella di operare verso la disintermediazione, questo è un termine un po' burocratico, però cioè, significa che si vogliono indebolire i corpi intermedi, non nasce con il governo Meloni, ma sicuramente col governo Meloni, come molte altre cose, sta avanzando in modo imprevedibilmente veloce.
Infatti in Italia nasce con la cultura da cui è nato il Movimento 5 Stelle, la disintermediazione, che in quel caso veniva fatto in nome della libertà, e adesso per quello che valgono le categorie tagliate con l'accetta, della libertà a sinistra.
Allora, io direi che ancora più in modo generale è una politica populista che tende a ridurre il ruolo delle organizzazioni intermedie privilegiando il rapporto diretto leader-popolo, ed è un'idea che si diffonde già dal 2000, quella cioè che i leader politici debbano parlare direttamente ai cittadini senza intermediari, e già da Berlusconi ha cominciato questa china, poi c'è stato Matteo Renzi, c'è stato Salvini, c'è adesso Giorgia Meloni, sicuramente anche i 5 Stelle hanno avuto un'implicazione, e abbiamo visto che il fatto del Parlamento ridotto nei numeri alla fine ha portato a un Parlamento ridotto anche nella funzione. Questo è molto indicativo, perché noi abbiamo tre colonne portanti dello Stato di diritto, che sono il potere esecutivo, legislativo e giudiziario, cioè il governo, il Parlamento e la magistratura, dovrebbero controllarsi e bilanciarsi tra di loro, e invece qua vediamo sempre di più che il potere esecutivo ha la meglio su quello legislativo, cioè sul Parlamento, e adesso vuole avere la meglio anche su quello che riguarda la magistratura. Dopodiché questa modalità è anche da vedere dentro una situazione che riguarda un po' tutti i paesi, perché i social media rafforzano questa logica, cioè il leader comunica direttamente con gli elettori, tende a non passare più per i partiti tradizionali, i sindacati, le associazioni, e questa ondata di populismo che è poi potenzialmente autoritario la vediamo espandersi in molti paesi, certamente il nostro è un avamposto.
Però lo chiedo anche a lei, Padoan, in questa sua descrizione, no, lei non sente il rischio che qualcuno la possa bollare come una fautrice del ritorno alla società di un tempo, quella che Fabrizio De André bollava, no? Come la società borghese, dove le autorità erano tante, ma erano sempre quelle che comandavano. Cioè, di essere bollabile come uno sguardo rivolto al passato, quello là, che conoscevamo però.
Sì, è una bella domanda, perché quando tutto il movimento del 68, degli anni 70, voleva rompere degli argini troppo stretti, per esempio Basaglia, quando ha portato il discorso sulla deistituzionalizzazione, dicendo che bisognava aprire manicomi, bisognava aprire tutti questi luoghi della istituzionalizzazione degli esseri umani, era un'ondata di libertà meravigliosa. Il problema è che bisogna aprire, ma bisogna mantenere le fondamenta, perché quelle fondamenta sono quelle che permettono anche quel tipo di protesta, di apertura. Ma se noi perdiamo le fondamenta, che sono le costituzioni e che sono anche le istituzioni parlamentari, perché al momento non abbiamo un'altra soluzione che non sia questa, pur con tutti i suoi limiti, allora quello che ci aspetta è l'enorme potere dello Stato, che è un potere comunicativo, è un potere repressivo, è un potere di controllo, di fronte al quale diventiamo completamente inermi come singoli cittadini. E io vorrei ricordare che molti costituzionalisti sostengono, hanno sostenuto, che indebolire questa possibilità di rappresentanza rende la democrazia più fragile, tra questi Zagrebelsky o Stefano Rodotà. E loro hanno detto, soprattutto Rodotà diceva, che la democrazia non dovrebbe limitarsi al voto ogni pochi anni, e che proprio i corpi intermedi permettono una partecipazione continua, una discussione pubblica organizzata, la rappresentanza sicuramente di interessi sociali specifici, che sono fondamentali perché poi non si verifichi questo fenomeno del non voto, per esempio. Cioè, se io non ho un interesse, che non è l'interesse, lo diceva lei all'inizio, nel senso bieco, individualista, di chi vuole per sé, ma è un interesse di tante persone che costituiscono la società e che possono star bene o star male socialmente. Se guardiamo a quello che succede in Argentina adesso, dove gli interessi sociali, che sono quelli non solo di uno stipendio, di un diritto alla casa, della salute, sono calpestati, c'è una massa inerte di persone schiacciate. Ecco, invece questi corpi intermedi, questa partecipazione della società civile funziona come contropotere sociale.
Cioè l'Argentina rischia di avvicinarsi sempre di più, e viene a dire, e non perché il governo e il potere sia cattivo o gli assomigli, ma forse perché noi elettorato rischiamo di fare quella fine lì in cui senza pensare a cosa c'è dietro rischia quasi di piacerci l'idea di una motosega che azzera tutto, e ci illudiamo che... Sì. Forse per citare per par condicio, perché questa logica schifosa, per citarne un altro di intellettuale della canzone, libertà e partecipazione, come diceva Gaber. Padoan, la ringrazio moltissimo di questa chiacchierata.
Grazie, grazie a lei, grazie a Radio Popolare.
Grazie, grazie mille. Daniela Padoan, presidente di Libertà e Giustizia.
Tutto scorre.
Ma infatti... Molti messaggi anche molto lunghi, di commento, poi accompagnamento anche a quest'ultima chiacchierata. Tutto scorre, se volete ci sentiamo domani. Grazie come sempre a Luisa Nannipieri per il lavoro in redazione, grazie a tutte voi e a tutti voi per l'ascolto e la partecipazione. Buona giornata, a domani da Massimo.
NDA, note dell'autore.
Non è giusta l'Italia delle disuguaglianze, la Terza Editori, a cura di Giacomo Gabbuti, ricercatore in storia dell'economia alla Scuola Superiore Sant'Anna.
Noi sappiamo benissimo che i salari in Italia sono stagnanti e sono calati dagli anni 90 ad oggi, eppure nel capitolo del libro che curo, scritto da Maria Enrica Virgilito e Armanda Cetrulo, si mostra con i dati delle retribuzioni dell'INPS che il rapporto tra chi è inquadrato come manager e chi è inquadrato come operaio, quindi paga base, è cresciuto da inizio anni 90 da circa 4 a quasi 11, quindi anche in una torta salariale complessivamente si riduce molto, aumenta molto la quota di chi ha potere.
Ecco, questo è uno dei tanti dati che nel libro vengono elencati. Quali sono altri numeri e concetti significativi che ci danno un'idea di quanto sono aumentate le disuguaglianze?
Ma secondo me non si può non partire dalla ricchezza, è arrivata a pesare se la rapportiamo al reddito, quindi la somma di ciò che possediamo rispetto a ciò che guadagniamo è andata oramai, ha raggiunto quasi un livello di 8, ci vogliono quasi 8 anni di PIL a ricomprare la ricchezza privata degli italiani, e questo fa un po' rima con quanto ci vuole dei nostri stipendi per pagare una casa, e ci porta anche a vedere che un'economia di questo tipo è un'economia in cui l'eredità, quindi la ricchezza che si trasmette senza nessun merito, ma appunto per nascere nelle famiglie, nei territori giusti, aumenta. Oggi si stima che una cifra equivalente al 14% del PIL, quindi una media tra le due regioni più ricche d'Italia, Lombardia e il Lazio, venga passato ogni anno in via ereditaria. Ma poi abbiamo appunto i dati che purtroppo conosciamo bene dei divari di genere, abbiamo anche una mobilità sociale non a caso ferma al palo, e abbiamo anche, e questo lo cerchiamo di fare negli ultimi due capitoli, un quadro che è molto desolante se inseriamo i dati italiani all'interno del quadro globale. I salari italiani hanno perso più di qualsiasi altro in prospettiva globale, e una doppia causalità, un doppio legame tra cambiamento climatico e disuguaglianze. Non solo i più ricchi inquinano di più da noi come il resto del mondo, ma le disuguaglianze aumentano come effetto dei danni del cambiamento climatico.
Il libro lo presenterete giovedì 19 marzo alle 19 all'ACLI di Lambrate, in via Conte Rosso 5 a Milano, con Maria Enrica Virgilito e la moderazione di Simone Zambelli della Fondazione Arché, un'iniziativa di Alleanza Verdi Sinistra. Sembra di essere tornati indietro nel tempo più che essere andati avanti, se lo guardiamo dal punto di vista delle disuguaglianze.
Sì, da questo punto di vista le disuguaglianze purtroppo, oltre a restituirci per il nostro paese su alcuni dati come quelli che citavo, livelli effettivamente ottocenteschi, ci danno, sono un po' il termometro di un paese che è fermo, che ha smesso di innovare, di produrre lavoro di qualità, e in cui purtroppo sempre di più la rendita, in alcuni casi abbiamo visto i casi di nuovi grandi ricchi, parliamo di rendite finanziarie innovative, ma purtroppo sempre più spesso sono rendite di vecchio tipo, come dire, dinastie imprenditoriali o la vecchia casa trasformata in rendita immobiliare, magari col nuovo Airbnb, ma sì, un paese che appunto ha smesso di crescere e innovare ed è sempre di più un paese ottocentesco.
Grazie a Giacomo Gabbuti, ricercatore in storia dell'economia alla Scuola Superiore Sant'Anna. Il libro Non è giusta, l'Italia delle disuguaglianze, edizioni La Terza.
Sai perché Paolo è sempre felice quando si fa la barba?
Perché do un taglio anche alle spese con la nuova promo di Air Hybrid Luce e Gas.
200 euro di bonus in bolletta se attivi insieme un nuovo contratto luce e un nuovo contratto gas con l'offerta Air Hybrid.
Meraviglioso!
Affrettati, la promo è valida solo fino al 31 marzo. Chiama l'800-999-500 o visita aeracom.gruppoera.it. Il futuro con Era? Meraviglioso! Offerta a mercato libero di Aeracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
Lavoriamo ogni giorno con il metodo lenta lavorazione, dando tempo a ciò che amiamo, la pasta. Pasta Rummo, eccezionale tenuta alla cottura.
La tecnologia può far iniziare il tuo lavoro con la marcia giusta. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida di serie e anche un vano di carico fino a 22 metri cubi. Gamma veicoli commerciali Peugeot. Il tuo lavoro con una marcia in più. A partire da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione per vettura in pronta consegna. Scopri tutta la gamma in concessionaria. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.